Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come si vive una persona che ha vera fede? Come si vive una vita di fede? Come posso riconoscere se la mia vita è una vita di fede? In mezzo alle tentazioni, in mezzo alle difficoltà che ci sono per tutti. Per camminare bene è buono avere un'idea dalla Bibbia di cos'è una vita di fede. Perché così posso un po' valutarmi, posso misurare, ma io sto camminando per fede? Perché se no, io voglio confessare quello che manca per mettermi nella via giusta. Per aiutarci in questo, la Bibbia ci dà tantissimi esempi di una vita di fede. Un posto dove possiamo guardare per capire la fede sono i Salmi. Salmi sono preghiere in cui vediamo molto il cuore dei vari salmisti, Davide essendo quello principale. E quindi oggi vorrei guardare insieme Salmo 5. Salmo 5 che ci fa vedere cosa vuol dire vivere per fede in mezzo a una vita dura, pieno di tentazioni e difficoltà. Perché questo è quello che troviamo in Davide qui. Davide aveva grossi problemi, era tentato, soffriva e vive per fede. E quindi è un esempio per noi. Quindi trovate Salmo 5, ascoltate e considerate e consideriamo insieme il cuore di Davide. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Eterno, sii attento al mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, poiché a te rivolgo la mia preghiera. O Eterno, al mattino tu dai ascolto alla mia voce. Al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò. Perché tu non sei un Dio che prendi piacere nell'impietà. Con te non può dimorare il male. Quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi. Tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire tutti quelli che dicono menzogne. L'Eterno detesta l'uomo di sangue e di frode. Ma io, per la tua grande benignità, entrerò nella tua casa e adorerò nel tuo timore, rivolto al tuo santo tempio. O Eterno, guidami per la tua giustizia, a motivo dei miei nemici. Raddrizza davanti a me la tua via, perché nella loro bocca non c'è alcuna rettitudine. Il loro cuore non medita altro che rovina. La loro gola è un sepolcro aperto. Lussingono con la loro lingua. Condannali, oh Dio, non riescono nei loro disegni. Schiacciali per la moltitudine dei loro misfatti, perché si sono ribellati contro di te. Ma si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te. Mandino gridi di gioia per sempre, perché tu li proteggi. Esultino in te quelli che amano il tuo nome, perché tu, o Eterno, benederai il giusto. Tu lo circonderai con la tua grazia come di uno scudo. Consideriamo insieme questo salmo in cui Davide guarda a Dio con fede e prega per aiuto in mezzo alle sue difficoltà. Iniziando con i primi due versetti, Davide prega a Dio chiedendo l'ascolto di Dio. Leggo versetti 1 e 2 insieme. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Eterno, sii attento al mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, poiché a te rivolgo la mia preghiera. Sapete quello che vedo per primo qui? vedo che Davide è totalmente fissato su Dio. Capiamo che è un momento di grande difficoltà per lui. Quando lui parla del suo lamento e del suo grido, lamento non è lamentarsi, come facciamo in italiano. Lamento è un grande grido di dolore e di sofferenza. Davide si trova in grande difficoltà. Davide sta male. Eppure Davide è focalizzato su Dio, non sui suoi problemi. È fissato sul suo Signore. Guarda a Dio solo per aiuto. Davide non sta cercando aiuto altrove. Si rivolge a Dio e aspetta la risposta da Dio. La sua speranza è in Dio. Ed è per quello che chiede a Dio di ascoltare le sue parole, ad essere attento al suo lamento e ascoltare il suo grido. E notate la base sulla quale Davide chiede questo a Dio. E che si trova nell'ultima parte di versetto 2. Vi lo leggo di nuovo. Ascolta la voce del mio grido, o mio re e mio Dio, poiché a te rivolgo la mia preghiera. Davide dichiara, a te rivolgo la mia preghiera. Davide non cerca aiuto altrove. Non è che, ok, faccio una preghiera a Dio e poi vado a cercare altrove per avere una soluzione, perché forse sarà Dio, forse sarà in qualche altra via. No, io cerco in te l'aiuto. Io mi rivolgo a te. Io guardo a te. Io aspetto te. Questo mi fa pensare a quello che Gesù dice in Matteo 7:7. Chiedete, e questi sono verbi in modo che continua l'azione, quindi condette con perseveranza. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Sempre l'idea di farlo con costanza, non mollare. Dobbiamo chiedere con insistenza, cercare e bussare con costanza, aspettando da Dio e da Dio solo la risposta. Davide cercava in Dio la sua risposta. A te rivolgo la mia preghiera. E qui vedo un'applicazione importante per noi. Quando tu ti trovi in mezzo alle afflizioni, nelle tentazioni, quando ti trovi nel bisogno, tu ti rivolgi a Dio e a Dio solo. O chiedi a Dio e poi vai a cercare la soluzione altrove, sperando un po' in Dio e un po' anche in qualche altra via. Dio vuole che noi fissiamo lo sguardo su di Lui, sperando in Lui solo, aspettando i Suoi tempi, la Sua risposta. Questo era il cuore di Davide. Prego che sarà il nostro cuore. Poi nel versetto 3, secondo punto che vedo io in questo salmo, Davide dichiara a Dio la sua posizione davanti a Dio. In un certo senso Davide rende chiaro a Dio il motivo per cui aspettava la risposta da Dio. Leggo di nuovo versetto 3. O Eterno, al mattino tu dai ascolto alla mia voce. Al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò. Questo versetto ci insegna moltissimi di cosa vuol dire vivere per fede. Notate prima di tutto che questo versetto ci insegna l'importanza di essere costante nella preghiera. Notate che Davide dice che pregherà al mattino. Dicendo al mattino vuol dire che non era ogni tanto capitato, no, era la sua pratica. Quando preghi, io prego al mattino. Cioè io prego ogni mattina. Davide aveva la pratica di pregare ogni mattina, quindi Davide pregava con costanza. La Bibbia parla ripetutamente dell'importanza di pregare con costanza. Per esempio, 1 Tessalonicesi 5:17. Non cessate mai di pregare. Dobbiamo pregare senza cessare. Gesù più volte ci insegna questo. In Luca 18, 21 ha fatto una parabola per insegnarci a pregare senza smettere. E leggo versetto 1 di Luca 18. Poi Gesù propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Poi ha fatto la parabola. Gesù ci insegna a pregare con costanza. Ma io ho già pregato e non c'è la risposta. Prega ancora. Ma ho già pregato più volte. Prega ancora. Il tuo cuore non è pronto per la risposta. E che si vede questo nel modo che tu agisci con frustrazione che Dio non ti ha risposto. Siamo pronti per la risposta quando stiamo aspettando, fissando gli occhi solo su Dio e fidandoci dei suoi tempi e dei suoi mezzi. Non speriamo altrove. Gesù diceva in Luca 21:36, «Vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vegliate pregando in ogni tempo». Efesini 6:18, l'Apostolo Paolo dice, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando questo scopo, con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Davide pregava ogni mattina. E la Bibbia ci insegna, anche noi dobbiamo pregare costantemente. Cioè, la preghiera deve essere costante, la preghiera deve essere una priorità. Perché per me di poter pregare ogni mattina, io devo organizzarmi, io devo gestire, io devo sacrificare. Deve essere una priorità. Prendere tempo per indirizzare i nostri pensieri verso il Signore ogni mattina, e dico mattina, trasforma come viviamo la giornata. Se l'unica volta che io prendo tempo dedicato al Signore è la sera, allora, è bello prendere tempo la sera, ma se quello è l'unico tempo che prendo, il problema è che dopo che io dormo tutta la notte, quello che ho letto prima di andare a letto non è che mi resta in testa. Le mie preghiere, la mia lettura, dopo una notte di sonno, di sogni, non è più fresco nella mente. Allora, vi dico subito che è bellissimo chiudere la giornata prendendo tempo con il Signore, nella parola, nella preghiera. Il modo migliore è quello. Però ho bisogno di tempo la mattina. Ma tu non capisci. Io capisco. Ho avuto un lavoro perfino che devo iniziare a partire di casa alle 3:20 la mattina, 3:30, per 4 anni. Io capisco cosa vuol dire dover alzarsi presto. E deve essere una priorità. Devo sacrificare cose, devo andare a letto prima, perché ho bisogno di Dio la mattina per indirizzare i miei pensieri per la giornata. Cambia come vivo la giornata. E abbiamo bisogno, Davide capiva questo, e Davide cercava l'Eterno ogni mattina nella preghiera. E poi Davide pregava costantemente, Davide pregava come priorità della vita e Davide pregava con fede. Avete visto quando parla di pregare con fede in questo versetto 3? Dice, al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò. Questo aspettare vuol dire prego con fede. Cioè, io faccio la preghiera, poi finisco la preghiera e non sto lì insistendo perché tu non hai bisogno che ripeto 1000 volte, mi fido ed io aspetto. Aspetto la tua risposta. Non è che prego e poi lascio stare e vado a pensare 1000 altre cose. Non è che cerco altrove. Non è che continuo ad insistere perché non mi fido che mi ascolterai. No, mi fido e perciò smetto a pregare e adesso aspetto. Aspetto la tua risposta. Non cerco dagli altri, non cerco di... Io sto lì aspettando la tua risposta. Aspettare qui implica avere pace. Io aspetto Tu risponderai. Io aspetto a vedere come risponderai e quando risponderai. Io sono sicuro che tu risponderai nel modo giusto, al momento giusto. Io aspetto. Se io prego, ma poi, finita la mia preghiera, comincio ad agitarmi, a preoccuparmi di come potrebbe arrivare quello che per cui ho pregato, non sto aspettando Dio. Invece, aspettare Dio vuol dire avere fede che Dio risponderà nel momento giusto. Allora, io ti chiedo, tu preghi con fede? Tu preghi e poi smetti per aspettare da Dio la sua risposta al suo tempo, nel suo modo? Oppure quando preghi, cominci subito dopo a pensare a tutt'altro e non aspetti Dio? La preghiera che Dio ascolta è la preghiera fatta con fede, che vuol dire che io prego e poi aspetto, fidando e sicuro che Dio risponderà nel modo giusto, che potrebbe essere diverso di quello che ho chiesto. Io non so i tempi di Dio. Se Serena si ammala, ho un tumore, e i dottori dicono non vediamo speranza, certo io prego, Signore, se la tua volontà guariscila, ma io non so i tempi di Dio per lei. E non so se, no, questo è il giorno che ho stabilito nel mio libro, prima che fosse nata, per lei di morire. Dio ha il suo tempo. E posso assicurarti, se lei muore prima di me, nessun momento per me sarà un bel momento. Che abbiamo 62 anni o 92, non sarà mai un bel momento. Ma io devo fidarmi di Dio. Io prego e poi aspetto la sua risposta, sicuro che se il suo momento arriva prima del mio momento, che Dio mi darà la grazia di avere pace anche in quella prova. Passando ora ai versetti 4, 5 e 6, Davide parla del fatto che Dio odia il peccato e in un certo senso anche i peccatori. È molto importante capire quanto Dio odia il peccato. Tanti parlano del fatto che Dio è amore. E certamente Dio è amore. L'amore di Dio è un suo attributo fondamentale, ma è anche fondamentale ricordare che Dio è santo. E alla luce della sua santità infinita, Dio odia il peccato. E tanti brani parlano che odia i peccatori. Vediamo di nuovo versetti 4, 5 e 6. Ve lo leggo. Poiché tu non sei un Dio che prende piacere nell'impietà, con te non può dimorare il male, quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi, tu hai in odio tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire tutti quelli che dicono menzogne. L'Eterno detesta l'uomo di sangue e di frode. Notate i termini che Davide usa, guidato dallo Spirito Santo, altro che un opuscolo evangelistico che dice Dio ti ama. Non è il messaggio evangelistico che troviamo nella Bibbia. Troviamo che Dio sta per arrivare per giudicare. E non ci sarà scampo quel giorno, ma c'è scampo oggi. C'è perdono oggi, se tu capisci quanto è grave il tuo peccato. Dichiara Davide che Dio non prende piacere nell'impietà, che con Dio il male non può dimorare. Dio non permette il male nella sua presenza, perché odia il male, odia il peccato. Versetto 5, impariamo che gli orgogliosi non potranno reggere avanti a Dio. Avete visto quello? Gli orgogliosi? Dio poi dice che Dio ha in odio tutti i peccatori. Peccatori sarebbe il senso della frase gli operatori di iniquità. Poi dice che Dio farà perire tutti i bugiardi. Scusate, questa è la società in cui viviamo. E poi dice che Dio detesta, odia l'uomo di sangue, è l'uomo di frode. Questo linguaggio estremamente forte descrive Dio quanto le parole che Dio è amore descrivono Dio. Cioè, Dio è amore, ma Dio è anche tutto questo che ho appena letto. Dio odia il peccato, detesta l'uomo peccatore, odia, dice, odia l'uomo peccatore. Però quando pensiamo al peccato, non dobbiamo limitarci a pensare a quei peccati che noi non facciamo, ma gli altri sì. Ci sono peccati che in modo specifico non faccio, a livello di categoria ho fatto tutto. Però ci sono certi peccati che in modo specifico non ho mai fatto. Questo è vero. Ma non dobbiamo pensare al peccato pensando a quei peccati. Ah, oh, guarda, certo Dio odia il peccato. Per esempio, versetto 5 dice: quelli che si gloriano non potranno reggere davanti ai tuoi occhi. Quelli che si gloriano. Cosa vuol dire quello? Quello descrive l'orgoglio. Chi cerca di essere notato? Chi cerca di vedersi bravo, è buono, è bene, è bello? Chi cerca attenzione per se stesso, su se stesso? In secondo Timoteo 3 leggiamo un brano che parla di come saranno gli uomini ai fini dei tempi. Saranno terribili. Quali saranno i peccati che riempiranno la società ai fini dei tempi? Allora, io leggo 1 Timoteo 3, 1, 2 e 4. Notate quanti di questi peccati sono legati all'orgoglio, alla superbia, alla vanigloria. Ora sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati. Poi 4. Traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio. Notate in quell'elenco è stato scritto amanti di se stessi, vanagloriosi, superbi e orgogliosi, amanti di piaceri. Queste parole descrivono quello che è normale oggi. Cioè, le persone su Facebook e roba così mettono cose cercando di accumulare i like. Vogliono piacere, mi piace, vogliono che la gente sia... Andiamo in giro vedendo come si veste, come si fa un taglio diverso, come si mette i tatuaggi, come si diventano vestiti per essere notati, per essere belli, perché l'attenzione è focalizzata su noi stessi. Voglio essere bravo con qualunque cosa, voglio farsi vedere quanto sono bravo io, quanto sono intelligente, bello, forte. C'è una mania. Questa è la società in cui viviamo, è troppo spesso, è come camminiamo. Ma Dio non permetterà nella sua presenza quelli che si gloriano. Oggi c'è tanto enfasi su cercare gloria per se stessi. E il mondo incoraggia questo. Premia questo, ma chi vive così non potrà reggere davanti agli occhi di Dio, sarà rigettato da Dio perché Dio è geloso per la sua gloria. Lui vuole tutta la gloria. La fede in Dio non è vera fede se tu cerca gloria per te stesso. Se tu cerca gloria, se a te importa quello che le persone pensano di te, tu non hai vera fede in Dio. Perché non sei focalizzato sul voler Dio. Perché una persona che si preoccupa di quello che le persone pensano a lui, non si preoccupa di stare nella presenza di Dio, si preoccupa di come gli uomini lo vedono. Sarà rigettata da Dio. I versetti 4, 5 e 6 parlano del fatto che Dio ha in odio i peccatori, che farà perire quelli che mentiscono, che Dio detesta l'uomo di sangue e l'uomo di frode. Dio odia il peccato, è abominevole a lui, appunto che detesta l'uomo peccatore. Se veramente abbiamo fede in Dio, se la nostra speranza è in Dio, allora anche noi dobbiamo odiare il peccato. anche noi dobbiamo vedere il peccato, iniziando con il nostro peccato, come abominevole. Anche noi dobbiamo essere come Lot, quando viveva a Sodoma, circondato dal peccato, come noi siamo circondati dal peccato. Leggo il cuore di Lot in 2 Pietro 2, 6 a 8. E condannò Dio, condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra, riducendole in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti impiemente. E liberò invece il giusto Lot, oppresso dalla condotta immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Un frutto della vera salvezza è di essere aggravato dal peccato, iniziando con il nostro peccato e poi quello degli altri. La vera salvezza crea un cuore che odia il peccato, perché il Dio della salvezza odia il peccato. Ed io prego che possiamo rispecchiare di più Dio in questo, come faceva Davide. Il versetto 7 è dove Davide riconosce che è salvato per grazia. Lui riconosce che è salvato per grazia e si impegna ad adorare Dio. Leggiamo versetto 7. Ma io, per la tua grande benignità, entrerò nella tua casa e adorerò nel tuo timore rivolto al tuo santo tempio. Davide aveva appena detto che gli uomini peccatori non reggeranno davanti a te. Non possono essere salvati finché restano così. Non possono entrare nella presenza di Dio. Ma io, per la tua grande benignità, entrerò nella tua casa e adorerò nel tuo timore, rivolto al tuo santo tempio. Davide sta dicendo, io sono salvato per la tua grande benignità. Non per merito mio, non che sono stato bravo, no, no, io sono cresciuto peccatore come loro. Non è che posso, ma guarda loro, no, guarda me. Ma per la tua grande benignità, nonostante il mio peccato, tu mi hai perdonato. La vera salvezza comprende riconoscere che la salvezza è per grazia. Chi pensa di meritare il bene da Dio non ha ancora capito il proprio peccato. Non ha ancora capito la grazia. Se tu pensi che le tue prove non siano giuste, vuol dire che tu pensi di meritare meglio di quello. Giusto? Scusami, se mi arriva il male ed io dentro di me non è giusto, sto dicendo non è giusto. Perché? Perché io merito meglio di questo. Allora non ho capito ancora la grazia. Io non ho capito ancora la grazia. E devo veramente valutare se sono salvato, perché a quel punto, ma scusami, credo di meritare il giudizio, la condanna eterna, e che solo per mezzo della grazia in Gesù Cristo che posso essere salvato. Capisco quello o no? Perché se ho capito quello, allora qualunque cosa di male che mi succede, io merito peggio di questo. Ma Davide sa che io sono salvato, io andrò in cielo per la tua benignità. E quando tu riconosci la tua salvezza, è costantemente per la tua benignità, per la tua grazia. E notate che questo ci insegna. La vera salvezza ci spinge a voler adorare Dio e avere timore di Dio. La vera salvezza ci spinge a voler adorare il grande Dio che ci ha salvato. Se io riconosco, e la salvezza è riconoscere, che io sono peccatore, con davanti a me il giudizio, io sono colpevole, non posso migliorare, ma Gesù Cristo è morto per i miei peccati. Se Dio mi apre gli occhi a vedere quello, allora non posso fare a meno che voler adorare questo grande Dio che mi ha salvato, che mi ha perdonato. Quando riconosciamo la realtà del peccato, la grande santità di Dio e il giudizio e quanto noi siamo peccatori, questo ci spinge ad avere timore e riverenza per Dio, come Davide. Nei versetti 8 e 9 arriviamo alla richiesta di Davide. Nella sua preghiera c'è una richiesta. Davide si trovava in mezzo a grossi problemi, sicuramente ingiustizie, sofferenze. E per cosa chiede per aiuto Davide? Davide chiede aiuto non di togliere i problemi, chiede aiuto a non peccare. Chiede aiuto a non peccare. Leggo 8 e 9. O Eterno, guidami per la tua giustizia, a motivo dei miei nemici. Raddrizza davanti a me la tua via, perché nella loro bocca non c'è alcuna rettitudine. Il loro cuore non medita altro che rovina. La loro gola è un sepolcro aperto. Lussingano con la loro lingua. In questi versetti Davide riconosce il suo bisogno di aiuto. In effetti, tutto il Salmo sta riconoscendo il suo bisogno di aiuto, ma qui chiede aiuto. Chiede aiuto. Un aiuto specifico. Chiede aiuto a Dio di guidarlo per la sua giustizia, la giustizia di Dio. Chiede a Dio di raddrizzare la via di Dio per Davide, in modo che Davide può camminare nella via di Dio. Cosa chiede Davide? Non chiede toglimi le prove. Lui prega, fa sì che io posso camminare in giustizia in mezzo alle prove. Fa sì che io possa camminare direttamente nella tua via. Raddrizza la tua via per me. Io chiedo il tuo aiuto divino. Fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Chiedo aiuto divino da Dio in modo da camminare in modo santo e giusto. Davide riconosceva che questi nemici potevano farlo inciampare. Cioè, a volte in mezzo alle tentazioni, alle provocazioni, noi reagiamo nel peccato. Davide sapeva questo, perciò prega, Signore, non voglio peccare, io ti chiedo aiuto. Avendo timore e riverenza per Dio, voleva camminare in santità. E perciò prega chiedendo a Dio per la sua guida in base alla giustizia di Dio. Allora, a te faccio una domanda. Tu preghi giorno per giorno a Dio chiedendo la sua guida per farti camminare in santità? Quando ti trovi in situazioni dove nel passato sei caduto, tu preghi in modo particolare, oh Signore guida i miei passi, io voglio restare fedele a te, non voglio peccare. Davide sapeva di poter peccare e pregava specificamente, Signore sono caduto altre volte, io ti prego fa sì che non cadrò, ma io voglio camminare nella tua via giusta. Cioè, purtroppo, a volte preghiamo piuttosto, toglimi la prova, ma non preghiamo per una vita santa. Gesù ci insegna a pregare per una vita santa nel Padre nostro. Ricordate la frase, non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Gesù lì ci sta insegnando, prega a Dio, la stessa cosa che preghiamo, vediamo Davide pregare. Signore, guidami per la tua via, raddrizza la tua via per me. Voglio solo menzionare come Davide descrive i suoi nemici. I suoi nemici erano coloro che erano pieni di peccato. E Davide sapeva che potevano essere una tentazione per lui di peccare. Davide focalizzava non sui pesi che aveva lui, focalizzava su quanto era grave il loro peccato. Un modo di superare la tentazione e l'influenza del peccato nella vita è di focalizzare sulla gravità del peccato e riconoscere quanto è abominevole a Dio. Se tu hai persone nella tua vita, è buono pensare, Signore, loro come vivono, quello è un'abominazione a te. Perché il problema è che umanamente io posso trovarmi bene con persone che vivono nel peccato. Possono essere colleghi di lavoro, possono essere amici, possono essere parenti, e posso trovarmi bene, e in sé non è sbagliato entro limiti, ma non devo trovarmi così bene che il loro peccato non mi aggrava. Perché al momento che il peccato non mi aggrava, io divento molto più debole spiritualmente perché non sono più come Lot. Mi abituo. Se io vedo una certa persona tutti i giorni, io dovrei essere aggravato tutti i giorni. Lot era aggravato tutti i giorni. Perché se non siamo aggravati, se possiamo ignorare il peccato, ben presto quel peccato o qualche altro peccato comincerà ad attirarci e non avremo le forze perché abbiamo preso una posizione di non avere il cuore di Dio, di non odiare il peccato. Quindi possiamo amare i peccatori, ma dovremo essere aggravati dal loro peccato. Nel versetto 10 Davide prega a Dio di mandare il giudizio sul mondo. Chiede questo chiedendo a Dio di condannare i malvagi. Leggo versetto 10. Condannali, oh Dio, non riescono nei loro disegni, schiacciali per la moltitudine dei loro misfatti, perché si sono ribellati contro di te. Ricordate nel versetto 7? Davide riconosceva che era salvato per grazia. Perciò qui, chiedendo la condanna degli uomini peccatori, non si sta vantando come io sono bravo, loro no, condannali. No, questo non è orgoglio. Nello stesso salmo, stessa preghiera, ha riconosciuto che è salvato per grazia, per la tua benignità. Ma, vedendo questo peccato contro Dio, prega a Dio che porta il giudizio. Il peccato di questi uomini contro Dio aggravava Davide. Notate che lui parla, si sono ribellati contro di te. Allora, a volte noi ci aggraviamo per quali peccati? Pensate. Quali sono i peccati che spesso ci aggravano? Non perché sono contro Dio, perché sono contro di noi. Sono i peccati degli altri che ci fanno del male. Quello mi aggrava. Non solo peccati che non a me non fanno nessun male, ma sono contro Dio. Allora, questo è un cuore sbagliato. Davide, che è un esempio per noi qui, era aggravato perché queste persone si erano ribellati contro Dio. Quanto è importante essere aggravato per tutto quello che non dà gloria a Dio. Se tu vuoi crescere, prega di avere un cuore che è più sensibile al peccato contro Dio. Poi, chiudendo la sua preghiera, nei versetti 11 e 12, Davide prega per gli altri credenti. Quanto è importante nelle nostre preghiere che non preghiamo solo per noi stessi, ma per gli altri. Vediamo il suo cuore in questo. Noi dovremmo pregare per tutti coloro che fanno parte del corpo di Cristo, certamente in modo specifico per quelli con cui abbiamo a che fare. La sua preghiera è un modello per come dovremmo pregare noi. Leggo versetti 11-12. Ma si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te, mandino gridi di gioia per sempre, perché tu li proteggi. Esultino in te quelli che amano il tuo nome. Perché tu, o Eterno, benedirai il giusto, tu lo circonderai con la tua grazia come di uno scudo. Davide prega per chi? Per i veri credenti, che descrive con la frase quelli che si rifugiano in te. Chi cerca il vero rifugio in Dio e chi ha vera fede. Abbiamo detto nella prima parte di questo sermone che Davide pregava e poi aspettava Dio, aspettava. In altre parole, trovava il suo rifugio in Dio. Non è che pregava, ok, ho pregato, adesso vado a cercare una risposta. No, lui aspettava Dio, i tempi di Dio, la risposta di Dio. Cercava il suo aiuto, cercava la sua salvezza in Dio solo. Gesù Cristo è il nostro rifugio. È l'unico rifugio per un vero credente. Non si può avere Cristo e inoltre anche i santi. Non si può avere Cristo inoltre anche nelle nostre buone opere in cui ci rifugiamo. Non si può rifugiarsi in Cristo più qualche sacramento. Avere vera fede in Gesù vuol dire rifugiarsi in Cristo Gesù e in Cristo Gesù solo e totalmente, in quello che Egli ha fatto sulla croce. Allora, Davide pregava qui per tutti quelli che si rifugiano in Dio e prega che cosa? Che possono rallegrarsi, ovvero avere gioia. Anzi, prega che possono mandare gridi di gioia per sempre. Nel Nuovo Testamento impariamo che la fonte della nostra gioia è nel Signore, il Signore Gesù Cristo. Per esempio, in Filippesi 3:1 e poi 4:4, parlando di Cristo Gesù, il Signore, usando la parola rallegratevi, che vuol dire gioite, per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi una salvaguardia. 4:4. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi, gioite nel Signore. Noi possiamo avere gioia, vera gioia, solo nel Signore Gesù Cristo. Giovanni 15, Gesù ci insegna a dimorare in Lui, in modo da portare molto frutto. E poi Gesù dichiara nel versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Davide pregava che coloro che si rifugiano in Dio possano avere gioia sempre. E Gesù Cristo ci spiega che per poter avere gioia dobbiamo dimorare in Lui e portare molto frutto. Chi ha Cristo, chi dimora in Cristo, chi vive per portare frutto alla gloria di Cristo avrà piena gioia. Se tu non hai gioia, non è di lamentarti, è di chiedere, Signore, sto vivendo per la tua gloria. Poi Davide spiega il motivo per cui i veri credenti possono mandare gridi di gioia per sempre. È perché Dio li protegge. Ok, se tu hai fede in Gesù Cristo, fermati a considerare questa verità meravigliosa. Il nostro Dio ci protegge in ogni situazione. Questo non vuol dire che non verranno le prove, verranno. Ma vuol dire che Dio sarà con te nelle prove e che ti fortificherà e ti farà uscire dalla prova. È una promessa. Ascoltate le parole dell'Apostolo Paolo. Alla fine della vita aveva già ricevuto evidentemente la sentenza di morte, sapeva di dover essere messo alla morte, sta scrivendo l'ultima lettera, era a Timoteo, e vi leggo quello che dice. Allora, si era presentato davanti a Cesare, e ha perso l'appello, è stato condannato. E come prega? Quella è una vittoria o una sconfitta? Ascoltate come prega, come dice, cosa che dice in 2 Timoteo 4, 17, 18. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili udissero. Ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo dichiara che sapeva che sarebbe stato liberato da ogni opera malvagia, ma non è metterlo alla morte un'opera malvagia. È stato salvato da quello, perché dice, fino a portarmi nel suo regno celeste. Essere salvato da ogni opera malvagia non vuol dire passare momenti profondi di dolore e sofferenza e angoscia di cuore. Vuol dire avere Dio che usa quello per santificarti, per portarti nella sua presenza. Vuol dire essere curato in modo perfetto da Dio. Tu ti fidi di Dio che ti sta curando in modo perfetto? Dio protegge perfettamente tutti coloro che hanno fede in Lui. Se tu sei in Cristo Gesù, se Gesù Cristo è il tuo Signore, la tua salvezza, la tua giustizia, tu puoi sapere che Dio ha cura di te e ti proteggerà da ogni male che non fa parte della sua opera per farti diventare come Cristo. Tu puoi esultare sempre nel Signore Gesù se tu ami il suo nome. Ricordate nel Padre nostro come inizia? Sia santificato il tuo nome. Un frutto della vera salvezza è di amare il nome di Dio e desiderare che il suo nome sia santificato, e questo vale più per un credente che cammina per fede che la propria vita. Davide chiude la sua preghiera con l'affermazione che voglio rileggere, quello del versetto 12. Grazie a Dio per questa verità. Perché tu, o Eterno, benederai il giusto. Tu lo circonderai con la tua grazia come di uno scudo. Dio benedice il giusto e lo farà sempre. Il giusto chi è colui che è stato perdonato per mezzo della fede in Gesù Cristo. Non solo Dio lo benedirà sempre, ma Dio lo circonderà con la sua grazia come di uno scudo. Chi è in Gesù Cristo sarà ricolmo della grazia di Dio. Certamente io posso scegliere di non riconoscere quella grazia, posso inventare il pensiero che se Dio dovesse curarmi mi avrebbe tolto questa prova, non mi ha tolto la prova, non mi sta curando, e io sto credendo menzogne e io sto male quando potrei stare bene. Perché Dio circonderà con la sua grazia tutti coloro che hanno vera fede in Gesù Cristo. Chi è in Cristo avrà la protezione di Dio come uno scudo che protegge da ogni male inutile. Quanto possiamo gioire per questa verità? E allora, per me questo salmo mi insegna cosa vuol dire vivere per fede. Cosa vuol dire pregare con fede? Cosa vuol dire guardare a Dio, pregare per poi aspettarlo perché non cerco altrove? Questo salmo ci dà un esempio da seguire. Dovremmo seguire l'esempio di Davide. Cerchiamo noi Dio costantemente. Cerchiamo noi Dio come priorità della nostra vita. Cerchiamo Dio anche la sera, ma la mattina. Cerchiamo Dio con fede, aspettando poi quello che farà nel suo modo perfetto. Confidiamo in Dio che Egli risponderà al momento giusto, nel modo giusto. Riconosciamo che Dio odia il peccato e impariamo noi ad odiare per primo il nostro peccato. Mi rattrista moltissimo vedere spesso in internet persone che parlano contro questo e contro quello e contro quell'altro, cose che loro certamente non fanno, ma non parlano contro i propri peccati. Sono tutto agitati per certi peccati degli altri, ma non sono aggravati per il proprio peccato. Odiamo per primo il peccato in noi, e poi che Dio possa darci un cuore aggravato per il peccato che ci circonda. Prego che non ci abitueremo mai al peccato. Prego che se lo vediamo tutti i giorni, magari al lavoro dove sarà, che ogni giorno, per anni, che ci affliggerà a vedere il peccato. Prego che possiamo desiderare una vita di santità perché il nostro Dio è santo. Camminiamo per fede, pregando, aspettando Dio. Dio ci curerà e ci ricolmerà della grazia per mezzo di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, io ti ringrazio per le verità che tu ci hai dato in questo salmo ricchissimo. Ti ringrazio per la vita di Davide, che in questo momento della sua vita è un esempio da seguire. Ti ringrazio che tu sei fedele. Ti lodo che tu sei santo. Ti ringrazio che tu ci hai chiamato dal peccato alla tua santità. O Padre, opera in noi affinché possiamo odiare il peccato, il nostro per primo e quello intorno a noi, prego che possiamo mai diventare abituati al peccato, ma che possiamo sempre vederlo abominevole, perché lo è. Tu detesti gli uomini di sangue e di frode. Tu odi i peccatori. Coloro che si gloriano non possono reggere davanti a te. Oh Signore, tu sai che spesso ci siamo gloriati in noi stessi. Spesso abbiamo scelto di camminare nel peccato, di volere attenzione per noi, di voler essere bravi, belli, di cercare in qualche modo attenzione su di noi. Oh, perdonaci per questa stoltezza. Vogliamo dare la gloria a te, che tu sei grande. Tutto questo che possiamo chiedere è perché abbiamo fra noi e te Gesù Cristo, il nostro mediatore, il Santo di Dio. Grazie per Cristo, grazie per la tua grazia, confidiamo in te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.